12:04 minuti, è tempo del dibattito qui ad Alphaville. Oggi vogliamo parlare di adolescenti e delle varie forme di disagio. Il disagio giovanile infatti può assumere varie forme. Gli adolescenti di oggi, la cosiddetta generazione Z, così è stata definita, e secondo lo psicologo americano Jonathan Haidt, si può definire questa generazione Z, lui la definisce la generazione ansiosa, pensando in particolare all'impatto dei social network, dei social media e dei dispositivi digitali sulla salute mentale dei più giovani, causando tra le altre cose dipendenze e paura del confronto sociale. E questa, chiamiamola riconfigurazione imposta dai nuovi media, si inserisce nel lungo e complesso cammino che porta alla costruzione della propria identità. Un cammino complesso per i giovani e che oggi come non mai è sempre più fluida. Ma come viene definito il disagio giovanile? Come lo possiamo definire? Da quali fattori è influenzato? In che modo l'ecosistema mediatico contribuisce anche a costruire una propria identità, o in che modo mette in difficoltà, potremmo anche dire, la costruzione di una propria identità? Noi vogliamo parlarne con due ospiti, e sono Eleonora Benecchi, lei è docente ricercatrice presso l'Istituto di Media e Giornalismo dell'Università della Svizzera Italiana, dove dirige il Bachelor in Scienze della Comunicazione. È studiosa di culture digitali e fan communities, protagonista tra l'altro del suo ultimo libro, Di chi è questa storia? Guida un progetto finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero che indaga le comunità appassionati frequentate da giovani e bambini, con particolare attenzione ai processi di inclusione ed esclusione sociale. Da anni si occupa dell'impatto dei media tradizionali e delle tecnologie digitali sulle giovani generazioni, potremmo dire anche molto altro, ma ci fermiamo qui. Eleonora Benecchi, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, sembra proprio che lavori tantissimo.
Ma così sarà senz'altro. E con Eleonora Benecchi questa mattina, il nostro ospite è anche Elena Budai, psicologa e psicoterapeuta dell'adolescenza, socia dell'Istituto Minotauro, che ha sedi a Milano e Padova, insegna presso la scuola di specializzazione in psicoterapia dell'adolescente e del giovane adulto. Si occupa anche di attività clinica, di ricerca formativa e didattica ed è autrice di diverse pubblicazioni. Ricordiamo soltanto le più recenti: insieme a Sofia Bignamini, ha pubblicato nel 2023 per Franco Angeli Adolescenti fluidi, percorsi evolutivi dell'identità di genere, e per lo stesso editore nel 2020 è uscito Costruire l'identità. Buongiorno e bentrovata Elena Budai.
Buongiorno.
Allora, iniziamo proprio da lei, per dare una definizione, ecco, o per cercare di spiegare che cosa si intende quando si parla di disagio e naturalmente di disagio giovanile. Iniziamo dalle basi.
Ma il termine disagio io credo che rappresenti un po' un termine ombrello che può voler dire tutto e niente, no? Perché se ci fermiamo sul suo significato di base, significa non sentirsi a proprio agio, no? E non sentirsi a proprio agio subito richiama un aspetto relazionale: non sentirsi a proprio agio può essere con il proprio corpo, con gli altri, con se stessi, con i genitori, con il futuro. Quindi è una espressione omnicomprensiva che poi può prendere diverse, può essere guardata da diverse prospettive. Oggi una prospettiva che si sente spesso è un po' una prospettiva che porta avanti una logica diagnostica o scientifica forte in termini di evocare entità nosografiche o psicopatologiche. Si sente spesso parlare, per esempio, di ADHD, di disturbi dello spettro autistico, di neurodivergenza, quindi evocando un po' delle entità che hanno dei confini precisi dal punto di vista anche neuroscientifico, ma che non sempre riescono a fotografare l'intera realtà dell'adolescente, che è un soggetto in movimento, e spesso quando si cercano di fare fotografie precise di un soggetto in movimento, queste fotografie vengono un po' sfocate. Quindi l'approccio evolutivo, che è quello un po' che io cerco di seguire insieme a chi me l'ha insegnato, insomma, è un approccio che vede proprio l'adolescente come un soggetto alle prese con un cambiamento del corpo, delle relazioni sociali, della responsabilità rispetto alla sua vita, anche delle emozioni connesse alla corporeità. È un cambiamento che di per sé può mettere a disagio, no? E che avviene all'interno di un contesto, di relazioni affettive, ma anche di un contesto sociale, mondiale più ampio, nel quale, ecco, lei prima citava il libro di Haidt a proposito della generazione ansiosa. Forse gli adolescenti non sono gli unici a essere ansiosi, ecco, in questo periodo ci sono tanti motivi.
Siamo tutti, no, un po' ansiosi.
Per cui anche gli adulti sono un po' in ansia. Ecco.
Sì. Allora rilancio, perché giustamente lei diceva che il cambiamento che i giovani devono affrontare, che appartiene alla loro età, se pensiamo agli adolescenti, insomma il cambiamento già è un problema di per sé, ma questo in fondo lo è sempre stato. Lei diceva anche, parlava anche del fatto del contesto di relazioni, che naturalmente anche questo, questo confronto, ecco, anche con gli altri, può mettere in difficoltà, ma insomma questo non è nulla di nuovo, se ci penso. In realtà quello che forse oggi cambia, che è diverso, è che abbiamo un contesto globalizzato con il quale i giovani oggi si mettono in confronto, vengono confrontati, se pensiamo, ecco, ai social media o a quanti device oggi ci sono, strumenti, ecco, che possono metterci in relazione, in contatto, in dialogo, tra virgolette, adesso esagero, con il mondo intero. Ecco, forse anche da qui che deriva questo aspetto anche dell'ansia, in qualche modo, perché i confini è come se si fossero totalmente aperti.
Sì, diciamo che forse questi sono anche adolescenti che crescono in un mondo che cambia molto rapidamente, in cui le evoluzioni tecnologiche sono acceleratissime, e quindi sono anche la prima generazione che cresce in un contesto così diverso da quello in cui è cresciuta la generazione dei loro genitori, che quindi faticano a comprendere fino in fondo i significati, i modi in cui gli adolescenti usano i device. Sto pensando, no, che già sono qualcosa che per la generazione dei genitori non era così diffuso, ma anche alcuni linguaggi tipici di questa generazione, ad esempio i modi in cui gli adolescenti raccontano il loro rapporto con la corporeità, col genere, linguaggi differenti che la generazione degli adulti fatica a volte a tradurre, a comprendere, e che quindi può creare quel famoso disagio nel capirsi, nel rispecchiarsi. Sono però comunque ragazzi in cambiamento che hanno ancora bisogno di una funzione educativa.
Certo.
Da parte degli adulti.
Elena Budai, le faccio ancora una domanda, poi passiamo a Eleonora Benecchi, che sicuramente su questo tema, quello delle nuove tecnologie, del rapporto dei giovani, del loro rapporto con le nuove tecnologie, questo è uno dei temi forti di Eleonora Benecchi, quindi arriveremo adesso tra un attimo da lei. Mentre quello che volevo ancora chiederle, dicevamo il fatto del cambiamento, di trovarsi a confronto, ecco, con le relazioni con gli altri, insomma tanti elementi che mettono in difficoltà, possono mettere in crisi i giovani, ma rispetto al passato, dal suo osservatorio, questo disagio, le sue forme in percentuale sono aumentate nei giovani? Cioè ci sono più giovani che oggi sentono questo disagio, questa difficoltà, ecco, dell'esistenza quotidiana, oppure in fondo è cambiato poco rispetto al passato?
Allora, i dati parlano di un aumento abbastanza impressionante delle domande. Io ho una memoria per i numeri scarsissima, quindi non riesco a citarvi i dati,
certo,
statistici, però guardando in rete se ne trovano a bizzeffe, e parlano di un aumento delle richieste di aiuto da parte degli adolescenti. Dopodiché è vero che a questo forse contribuiscono diversi fattori, tra cui anche quello di una maggiore attenzione da parte degli adulti, no, rispetto a come stanno i ragazzi oggi. Non sempre a questa attenzione corrisponde poi la possibilità di accoglierli entro servizi e dispositivi pensati su misura per loro, ma questo diventa un fatto, diciamo così, più sociale e politico, che forse porterebbe il nostro discorso lontano, ecco,
certo,
dalla nostra partenza.
Certo. Ma magari avremo modo di tornarci più avanti. Intanto però, allora, dicevamo nuove tecnologie, abbiamo parlato anche di dati, abbiamo menzionato, ecco, questo e questo elemento. Allora chiedo ad Eleonora Benecchi che cosa ci dicono i dati invece degli ultimi studi su giovani e media in Svizzera. Il vivere digitale rappresenta per i giovanissimi dunque un'opportunità, o questo ecosistema mediale nasconde anche delle insidie? Qual è la percezione che abbiamo noi di questo rapporto giovani e nuovi media?
Allora, intanto abbraccio totalmente l'approccio della collega, che dice che bisogna sempre pensare in maniera un po' longitudinale e anche contestuale, no? E certo, quindi adesso noi ci confrontiamo con dei dati che hanno veramente a che fare con la Svizzera. Queste ricerche sono ricerche che sono fatte sul territorio nazionale. La Svizzera è un contesto linguistico, geografico, culturale, politico molto particolare. Ed è per questo che nelle nostre latitudini l'allarmismo, diciamo, che vedo un po' imperare in queste discussioni, soprattutto sui media anche, no? E nelle discussioni un po' informali, possiamo un po' stare più tranquilli che in altri contesti. Vi do un dato, diciamo, molto concreto: il tempo che i giovani dai 12 ai 19 anni passano nel tempo libero al di fuori dei media, cioè senza usare media sia digitali che non, quindi parliamo anche, non so, di televisione, di libri, eccetera, è praticamente invariato dal 2010 a oggi. Questo cosa significa? Significa, ad esempio, che lo smartphone, che è senza dubbio diventato l'oggetto principe, no? Sì, dell'uso mediale dei giovani, non ha rubato tempo al tempo con gli amici, al tempo dedicato allo sport, alla famiglia, eccetera, ma ha rubato tempo ad altri media. Quindi cosa è andato a sparire, diciamo, dalla vita dei giovani? Sono alcuni media tradizionali, pensiamo in particolare ai giornali, in particolare alla carta stampata, evidentemente, anche nelle sue opzioni gratuite. Purtroppo, lo dico da ex giornalista radiofonica, anche alla radio, un po' più tenuta ha avuto la televisione, probabilmente per, diciamo, la disponibilità di opzioni, come dire, di streaming, di smart TV, eccetera, ma insomma il telefonino ha un po' mangiato a tutti gli altri media il tempo, ma non ha mangiato da una vita di relazione, una vita nello spazio fisico. Questo è un po' il dato generale che in qualche modo ci deve far mettere in contesto, no, anche le nostre preoccupazioni. Certo, poi che... è chiaro che i social fanno da padrone nel resto del tempo, cioè quello dedicato ai media.
Sì, no, volevo dire che, ecco, rispetto quindi ai dati che ci ha raccontato, che ci ha dato, dal punto di vista della salute, se adesso restiamo su questo, e del disagio giovanile di cui parlavamo prima, in fondo allora ci dice che possiamo, come dire, ci rassicurano, ecco, questi dati in fondo.
Ci rassicurano rispetto all'equilibrio, cioè all'equilibrio tra lo spazio fisico e lo spazio digitale. Poi è chiaro che dentro lo spazio digitale che questi giovani attraversano troviamo tante opportunità, sicuramente sappiamo per esempio che i giovani in Svizzera usano i social soprattutto per informarsi, più ancora che come spazio identitario, di rappresentazione del sé, eccetera. D'altra parte sono spazi che, siccome non sono stati creati per minorenni, non sono spazi creati per educare, per far vivere delle esperienze positive necessariamente, nascondono anche delle insidie. Ecco allora che il dato ci racconta anche che ragazzi, anche ragazze molto giovani, hanno già sperimentato l'esclusione sociale, essendo esclusi da gruppi online, ad esempio, hanno già visto diffondere le proprie foto o propri video senza loro consenso, hanno già ricevuto degli insulti, hanno già ricevuto pressioni, minacce, in fase, diciamo, contenuta, nel senso che la maggior parte dell'esperienza dei giovani in Svizzera su internet e sui social è positiva, ma abbiamo dei dati che ci rendono attenti sul fatto che ci sono comunque questi momenti di difficoltà, no? E di rischio all'interno di questo vissuto che loro hanno negli spazi digitali, e su questi dobbiamo essere estremamente attenti.
Ecco, rispetto a questo dobbiamo essere particolarmente attenti. Questo ci riporta un po' al discorso della responsabilità al quale già accennavamo prima anche con Elena Budai, però prima ancora una domanda, Eleonora Benecchi. Dicevamo prima dello psicologo americano, no, che ha definito la generazione Z la generazione ansiosa, e un po' qui parlando delle insidie, di alcune insidie, in effetti il tema dell'ansia un po' esce, perché alla fine questa incapacità di avere il controllo, ecco, sulle informazioni che ci arrivano, insomma comunque sul mondo, che può avere un impatto su di noi, un elemento che poi scaturisce in noi sicuramente è quello dell'ansia, ma che forse è un elemento che non interessa soltanto i più giovani, ma che in realtà interessa anche gli adulti che stanno, ormai ci stiamo tutti nel mondo digitale.
Assolutamente. Un grande tema è quello, per esempio, della sommersione, diciamo, informativa. Ecco, una delle cose che ci raccontano maggiormente è che tutte queste informazioni che li invadono in qualche modo ovviamente generano ansia, no? Per cui avevamo fatto una ricerca specifica su come i giovani in Svizzera ti informano. Uno dei dati più interessanti che ne era uscito era il fatto che molti giovani non guardavano più, per esempio, il telegiornale, perché c'erano troppe notizie negative senza che ci fossero delle soluzioni, no? O dei percorsi di analisi, di rivalutazione critica delle notizie, per cui loro si sentivano impotenti e quindi decidevano in qualche modo di spegnere quel flusso, flusso comunicativo. Quindi il flusso comunicativo che mi mette ansia, in qualche modo io lo evito semplicemente, cioè preferisco non mettermi in confronto. Chiaramente questo è un problema, no? Perché poi infatti abbiamo il dato che ci dice che il 70% circa dei giovani in Svizzera si è già confrontato con l'intelligenza artificiale e nella maggior parte dei casi la usa per informarsi. E perché accade questo? Perché quella è un'informazione rassicurante. Sappiamo dagli studi sull'intelligenza artificiale, in particolare sui chatbot come ChatGPT ad esempio, che il tipo di linguaggio che ChatGPT usa, il modo in cui ci informa è gentile, è rassicurante.
È vero.
E quindi, sì. E quindi chiaramente è un tipo di comunicazione che digeriamo meglio rispetto per esempio a un'informazione giornalistica tradizionale che magari non è tagliata, no, su un pubblico giovane e che quindi ha bisogno di essere probabilmente più rassicurato e non solo informato. Questo ha degli effetti che possono essere positivi. Ci sono degli studi che ci dicono che l'intelligenza artificiale è bravissima a cambiare le nostre convinzioni sbagliate, no, a livello informativo. Cioè è capace, per esempio, di curare la disinformazione. Però cosa succede? Che è anche molto brava a disinformarci.
Esatto.
Quindi
certo.
A seconda di come viene utilizzata e della nostra capacità critica, può avere degli effetti molto positivi o estremamente negativi sui giovani.
Esatto, che nel loro percorso di costruzione identitaria, diciamo, la capacità critica, no? Lo sviluppo dello pensiero critico fa parte, insomma, un po' del bagaglio che bisognerebbe poi portare con sé e sviluppare. E poi l'altro tema cruciale, ma lo è ormai da tanti anni, anche l'alfabetizzazione digitale, no? Che ci riguarda un po' tutti, perché poi sui social e sui nuovi media, insomma, bisogna anche saperci stare e sapere quindi anche scegliere, selezionare. Poi è anche vero che oramai anche nelle ricerche su Google, quando si cerca qualcosa, il primo risultato è sempre quello dato dall'intelligenza artificiale ed è un po' entrato così di soppiatto, come se fosse una cosa normale, dalla sera alla mattina. Elena Budai, allora, per tornare invece alla responsabilità, ecco, se pensiamo ai giovani, ecco, che vivono queste difficoltà, queste forme di disagio, la responsabilità, diciamo, degli adulti, ecco, sono in grado gli adulti oggi di aiutare i giovani in questo loro percorso formativo?
Ecco, sì, partendo da qui e per ricambiare l'abbraccio della collega rispetto ai contributi che ha portato, mi ha colpito il termine che ha usato, no? ChatGPT riesce a passare le informazioni in modo gentile. Ecco, questo richiama l'importanza della relazione per gli adolescenti. Noi abbiamo una generazione di adolescenti che, differentemente un po' dalle generazioni precedenti, sono cresciuti dentro un modello familiare che è di tipo affettivo rispetto a quello precedente che veniva chiamato normativo, no? Dove l'obiettivo principale dell'educazione era fornire delle regole, no? Per dare alla società dei buoni cittadini che si inserissero, no? In una società anche solida, che predisponeva dei posti per loro e dove bisognava inserirsi. Oggi che siamo in una società liquida, no? Per dirla un po' come il sociologo Bauman, dentro un modello familiare affettivo dove si fa molta attenzione alla relazione, alla qualità della relazione tra genitori e figli, ecco che gli adolescenti credo che siano disposti a una relazione pacifica con l'adulto e gli chiedano di essere visti, di essere guardati, di essere accompagnati, di essere un po' guidati dentro una complessità del mondo che forse fa paura agli adulti stessi.
Esatto.
E di qui un po' la fatica forse a volte ad accompagnarli e a costituire davvero dei modelli rassicuranti, credibili, no? Affidabili, forse un po' la sfida della generazione adulta di oggi nell'accompagnare gli adolescenti nella complessità.
Certo. E allora, per tornare, siamo quasi in chiusura, a Eleonora Benecchi, c'è un recente sondaggio italiano, si tratta dell'ultima rilevazione dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, che è stato condotto su un campione di 815 studenti residenti in Italia dell'età compresa tra i 14 e i 19 anni, che ci dicono, i risultati ci dicono che i ragazzi dimostrano di avere un grande senso di giustizia, una profonda sensibilità ed empatia verso gli altri, e sono i più piccoli a nutrire speranza nel futuro. Ecco, è una fotografia che riconosce anche lei come ricercatrice, che un po', insomma, smentisce invece quell'immagine che si continua oggi sempre molto spesso a dare, per cui la generazione social sarebbe isolata e superficiale, senza valori o interessi.
Ma assolutamente, insomma, l'immagine coincide con quella che noi abbiamo dalle nostre ricerche. E soprattutto se possiamo parlare qua appunto della Svizzera e ricagliandomi a quello che diceva la collega, cioè sulla parte della famiglia, no? L'importanza di questa mediazione, ecco, ad esempio lo spazio che i giovani stanno dedicando alla famiglia è paradossalmente cresciuto dal 2010 a oggi. Significa che i ragazzi e le ragazze, anche giovanissimi, hanno sempre più bisogno, ma anche richiesta, di confrontarsi nello spazio familiare. E questa è un'occasione incredibile per genitori, educatori, che possono, attraverso questo tempo che si passa fuori dai media, quindi offline, diciamo così, possono proprio cominciare a fare delle riflessioni su quello che accade dentro i media. Quindi sappiamo, ad esempio, dai dati che anche bambini piccolissimi hanno accesso a schermi, insomma, anche sotto i 2 anni, e tutto bene, è il modo in cui usiamo questi dispositivi, perché se noi guardiamo insieme al nostro bambino, al nostro adolescente, un contenuto, abbiamo la possibilità intanto di capire di cosa sta parlando, capire da dove possono originare anche, no, le sue preoccupazioni, e soprattutto aiutarlo a collegare quello che vede con la sua esperienza quotidiana, cosa che non è evidente. E una parte importantissima è quella di passare dal saper usare, e questo i nostri adolescenti hanno delle competenze altissime, a saper scegliere. Questo è il salto che, certo, gli educatori e i genitori devono far fare ai ragazzi e alle ragazze, capire come valutare le fonti, come utilizzare veramente scegliendo, no? Quindi va benissimo usare ChatGPT, magari non lo usiamo per informarci sul mondo, perché sappiamo che dà delle allucinazioni, no? Ci può dare delle informazioni, certo, sbagliate, o delle informazioni per farci contenti, no? Perché tendenzialmente risponde cercando di compiacerci. E poi la gestione della nostra reputazione online, quindi questo è un aspetto, e torno alla collega che parlava di modelli genitoriali, in particolare fino ai 12-15 anni, quello che fanno i genitori con i media determina in maniera molto importante quello che faranno i ragazzi e le ragazze con gli stessi media. Quindi attenzione anche a noi, prima di guardare e rivolgere lo sguardo ai nostri figli o ai nostri studenti.
Certo, molto importante, quindi insomma è grande la responsabilità degli adulti in questo senso, come lo è sempre stata, ma forse è anche vero che oggi gli adulti, insomma, hanno diverse sfide da affrontare, perché non è facile un po' la complessità dell'oggi, ma poi anche la complessità proprio di questi nuovi media, e insomma non è sempre così facile da affrontare, da tenere a bada. Abbiamo parlato della gestione della nostra reputazione, saper usare, ma soprattutto saper scegliere, quindi torniamo anche alla capacità critica, all'importanza del pensiero critico. Mi è piaciuto molto anche quando abbiamo detto il modo gentile dell'intelligenza artificiale, che però ci porta anche a capire, ci dice, come diceva anche Elena Budai, quanto i giovani ripongano o diano importanza, ecco, oggi alle relazioni nella nostra società, che potremo continuare a definire liquida, come già ci diceva e ci insegnava Bauman, e l'importanza quindi di modelli rassicuranti, ma questo insomma è sempre stato così. Quindi il grande, torno a dire, la grande responsabilità, ecco, anche degli adulti in tutto questo. E il tempo è scaduto, allora non mi resta che ringraziare le nostre ospiti di oggi. Eleonora Benecchi, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
E poi Elena Budai, che tra l'altro vi ricordo sarà relatrice della conferenza Costruire l'identità, come aiutare gli adolescenti a diventare se stessi, una conferenza che si terrà, c'è ancora tempo, quindi avremo modo poi di ricordarvelo, il 14 novembre alla SUPSI alle 17:30. Grazie anche a lei per essere stata con noi.
Grazie mille a voi dell'invito, grazie.